8:41 minuti. Cari italiani, care italiane, un'ora segnata dal destino e soprattutto dall'apocalisse finanziaria batte nel cielo della nostra patria. E come vi dicevo, se amate l'odore dell'apocalisse, la mattina cominciate a respirare pieni polmoni, perché è tornato lui, il professor Andrea Di Stefano, per una nuova scintillante stagione del giorno delle locuste. Professore, buongiorno. Ormai siamo sempre più stanchi nel riproporre questo rituale.
Ma sei tu che lo proponi questo rituale?
Ah, vedi. Che c'è dell'energia, c'è della brillantezza, c'è della grinta, c'è della voglia di comunicare, nonostante abbia dovuto affrontare anche nel 2018 un'estate, e quest'estate il professor Di Stefano ha esercitato il suo diritto alla legittima difesa sparando alle vacanze. Le vacanze, che sciagura, ma come ha fatto ad affrontare un'altra volta?
Sì. Non ho sparato alle vacanze.
Sì, ho capito, siamo sul piano della metafora.
Ma neanche metaforicamente, no?
Se l'è godute, veramente? Ha fatto il salto di... ha svoltato?
Per un breve periodo, poi mi sono occupato dei 10 anni della crisi.
Ah, ecco, infatti. Mi raccomando, non prenda troppo le distanze, perché altrimenti poi si sente in colpa. È stata un'estate di amore e capoeira, ma comincia un'altra stagione, e sarà una stagione di recessione e capoeira, che è poi il titolo del nuovo singolo del professor Di Stefano, che uscirà il 6 ottobre, featuring Giusy Ferreri. C'è anche un video bellissimo di recessione capoeira, con Ceti Medi vestiti da zombie che ballano sullo sfondo come in Thriller di Michael Jackson. Ma avremo modo di raccontarvi tutto questo. Intanto, a proposito di apocalisse finanziarie, l'unico uomo al mondo che riesce a essere più apocalittico del professor Di Stefano è lui, il dottor Doom, Noel Rubini, che è tornato ancora una volta a fare la Cassandra, e ha detto che sostanzialmente nel 2020 si scatenerà la tempesta perfetta, ancor più perfetta della crisi che ci ha portato fino a qua.
Sì, non può ormai smentirsi Rubini, e quindi ha scritto un articolo insieme al cofondatore della società di consulenza Rosa e Rubini Associate, Brunello Rosa, ha scritto un articolo appunto su Project Syndicate, sostenendo che il 2020 sarà come il 2008. I due analisti vedono inquietanti parallelismi che fanno temere che la crisi economica peggiore della storia, diciamo praticamente della storia del secondo millennio, possa ripresentarsi nel prossimo futuro. Il titolo della loro analisi è The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis, quindi sostanzialmente tra 2 anni potrebbe ripresentarsi sia la recessione sia la crisi finanziaria. Perché il 2020? Perché la crescita attuale globale continuerà probabilmente fino alla fine del 2019, ma dopo le condizioni saranno mature, soprattutto per uno scatenamento di una crisi finanziaria. Ora, a dare atto effettivamente a Rubini degli elementi, come abbiamo detto già anche da questi microfoni negli ultimi mesi, degli elementi di rischio molto elevati ci sono, e in particolare nella crescita continua e imperterrita dei mercati azionari, nell'aumento dei tassi di interesse e soprattutto nelle difficoltà che le politiche di Trump stanno determinando nei cosiddetti paesi emergenti. Spero che tu ti ricorderai che avevamo indicato dei paesi che poi durante quest'estate sono emersi come in grande difficoltà: l'Argentina, che è praticamente sull'orlo del default, di un nuovo default, la Turchia, l'India. Ancora questa mattina ci sono segnali continui che questi paesi, e anche paesi più piccoli come lo Sri Lanka o paesi similari, soprattutto asiatici, sono in grande difficoltà per l'aggressività del dollaro e delle politiche della Fed.
Cosa vuole che mi ricordi, caro professor Di Stefano? Ormai non mi ricordo neanche quello che ho fatto ieri sera, sono un uomo anziano e dalla memoria a breve termine. Quello che invece posso notare è che mentre lei e Rubini dipingete lo scenario del catastrofismo, c'è Donald Trump che oggi brinda tutto champagne per il nuovo record storico a Wall Street. favorite, anche il titolo del Sole 24 Ore, Congratulation USA, con tanto di hashtag.
Sì, perché ieri è stato fatto l'aggiornamento dell'ennesimo record. Il precedente era in realtà solo del 29 agosto, quindi come dicevo il Wall Street sta continuando a macinare record in termini di crescita del valore delle azioni, e ieri appunto c'è stato un ulteriore balzo con sia l'indice Standard & Poor's sia l'indice appunto dei titoli tecnologici che hanno ritoccato i precedenti record, in particolare quello del titoli tecnologici non risalente al 29 agosto ma un po' prima. Trump, come dicevi, ha festeggiato subito via Twitter a caratteri cubitali. Lo Standard & Poor's 500 raggiunge i massimi di sempre, congratulazioni Stati Uniti, e questa spinta è sempre dei tecnologici, dei farmaceutici e dei finanziari, ma bisogna anche dire che la spinta viene anche dai dati sulla disoccupazione, che è scesa ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni, al 3,9%, e il PIL dell'ultimo trimestre, come abbiamo detto più volte, è aumentato del 4,2%, la crescita maggiore dal 2014.
Intanto non si ferma la guerra dei dazi, in particolare quelli rivolti alla Cina. Secondo il CEO di BlackRock, che gestisce circa 6.300 miliardi di dollari, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra commerciale con la Cina. Questo nel breve termine, ma a lungo termine?
A lungo termine Larry Fink, che è il numero uno di BlackRock, è intervenuto alla conferenza annuale di Yahoo Finance e ha detto che gli Stati Uniti sono i grandi vincitori della guerra commerciale con la Cina nel breve termine, ma invece nel lungo termine si creeranno inevitabilmente problemi che influenzeranno le decisioni dei governi e degli investitori. I mercati sono ai massimi da 10 anni, ma l'economia mondiale è meno sicura ora di quanto non lo fosse precedentemente, e quindi secondo Fink ci sono molti elementi di difficoltà. La situazione è migliore rispetto alla crisi delle banche e al superamento degli effetti soprattutto della crisi finanziaria dei 10 anni di recessione, ma complessivamente all'orizzonte, appunto, Fink, non nell'immediato ma su un arco temporale che sembra coincidere con quello di Rubini, potrebbero esserci degli elementi di instabilità e di forte crisi.
Tanto oggi è la giornata mondiale della paella.
Ah sì?
Sì, lo stavo guardando adesso, lo sapeva?
No, non lo sapevo sinceramente.
Però sa tutto degli impatti ambientali, perché quello può essere uno dei nodi della questione.
Gli impatti non ambientali della paella non li ho mai analizzati, se devo essere sincero, però senza alcun dubbio.
Beh, sicuramente aumentano il global warming, perché bisogna metterla sul fuoco.
No, beh, la coltivazione in particolare del riso credo che sia uno dei fattori determinanti, perché ovviamente
Vede che non era Pellegrina la notazione giornata mondiale della paella.
Nella coltivazione estensiva del riso, ovviamente, qualora si scelga appunto questa modalità produttiva, c'è una forte emissione di gas a effetto serra attraverso gli input che devono essere dati ai terreni per in termini di fertilizzanti e soprattutto di erbicidi e pesticidi che vengono utilizzati per produrre industrialmente il riso. Quindi ecco, senza alcun dubbio il riso non ha un'impronta ambientale positiva.
Colpa mia, ma non mi divaghi sugli erbicidi e i pesticidi. Torniamo.
Era un tema interessante.
No,
credo.
Certo, per carità, però torniamo al punto, perché in meno di 3 mesi il costo della CO2 in Europa è passato da 7 a oltre 20 euro a tonnellata, e questo può impattare anche sugli scambi commerciali. Cosa vuol dire il costo della CO2?
Allora, l'Europa ha un meccanismo criticato da molti, ma comunque ancora operativo, che prevede sostanzialmente un cosiddetto emission trading scheme, cioè che tutti gli emettitori di CO2 debbano scambiare delle quote, e le quote eventuali che non sono definite e programmate devono essere acquistate sul mercato per appunto compensare o penalizzare chi non contribuisce al raggiungimento di target previsti dall'Unione Europea, come noto molto sfidanti. È stato alzato al 30% al 2020 la riduzione appunto delle emissioni di CO2 in atmosfera. Quello che sta accadendo, che è accaduto negli ultimi 3 mesi, mesi, e viene considerato molto importante perché in un mercato della CO2, appunto, mercato finanziario della CO2 che era stagnante su livelli molto bassi, intorno ai 7 dollari o 7 euro a tonnellata, in meno di 3 mesi c'è stato questo forte incremento, sono superati i 20 euro a tonnellata, e questo viene interpretato come una delle conseguenze dell'approssimarsi degli impegni stringenti sottoscritti a Parigi in termini di decarbonizzazione dell'economia, e potrebbe avere dei riflessi molto rilevanti nel piano del commercio internazionale. Per capirsi, il prezzo della CO2 che sia determinato in questo modo, o meglio attraverso una tassa, potrebbe diventare il controdazio europeo e cinese in parte nei confronti degli Stati Uniti, avendo gli Stati Uniti in questo momento peggiorato o comunque abbandonato, salvo le rivolte come quella californiana, le politiche per la riduzione delle emissioni dei gas climateranti.
Tornando al punto di partenza, al netto del fatto che Rubini possa avere o non avere ragione, resta un dato, ovvero che le banche centrali, dopo 10 anni di quantitative easing, non hanno più grosse armi a disposizione qualora arrivasse una nuova recessione. Questo è un problema.
È un problema oggettivo, e lo hanno discusso anche al famoso vertice di Jackson Hole, quando si ritrovano appunto alla fine dell'estate in questa località i banchieri centrali invitati dal governatore della Fed, e cioè il fatto che dopo avere speso appunto trilioni di euro, dollari, yen e sterline per appunto inondare i mercati di banconote e di liquidità, diciamo che le armi delle banche centrali sono fortemente spuntate. Quindi, qualora si ripresentasse, come tutti gli analisti ipotizzano, una possibile crisi, perché gli scenari devono essere appunto sviluppati in questa eventualità, non ci sarebbero grandi margini di manovra con operazioni paragonabili a quelle fatte appunto da Ben Bernanke e da Draghi nel corso degli ultimi 6 anni. E quindi senza l'arma del quantitative easing, o comunque dello stampare moneta per comprare debito, potrebbe essere molto difficile reggere o comunque intervenire in una fase di crisi economica o di crisi finanziaria che possa riaprire una crisi economica.
Sono le 8:54 minuti, siete all'ascolto della prima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Intanto, spuntano delle foto osè, Miss Italia rischia di perdere la corona. Lei gli lascerebbe il titolo oppure...
Che ne so, di che...
Pensate di dire sì o no.
Ma su cosa?
Spuntano delle foto osè Miss Italia.
Ma io mica parteciperei a...
Ma non deve partecipare lei, deve dire se è giusto o non è giusto che le tolgano la corona in virtù
delle
foto.
No, non è giusto.
Non è giusto, perfetto. Allora, torniamo al fronte dei tecnologici, perché c'è questa news notturna che le ha vellicato tantissimo la passion, che è la voce che Uber stia per comparsi Deliveroo, è vero?
Beh, sì, non credo di essere l'unico a considerare questa una notizia molto rilevante. È importante. Le trattative sono state svelate da Bloomberg e non sono state smentite da Uber né da Deliveroo. Sostanzialmente sarebbero uno stato molto avanzato e Uber sarebbe pronto a comprarsi appunto Deliveroo, che in questo momento è in Europa un operatore appunto di consegne di pasta a domicilio, presente anche in Italia, ha valutato 2 miliardi di dollari, ma che perde soldi. Per la precisione, nel 2016, gli ultimi dati disponibili, Deliveroo aveva registrato una perdita di 129 milioni di sterline, gli azionisti, prevalentemente dei fondi di private equity, avevano già da tempo annunciato che avevano intenzione di mettere sul mercato o comunque di trovare un acquirente per Deliveroo. Complessivamente, in questa eventualità, Uber diventerebbe uno dei principali operatori delle consegne di pasti a domicilio, visto che già oggi, secondo le versioni appunto di analisi che sono state fatte, perché non esiste anche in questo caso un bilancio specifico del segmento Uber Eats, ma ad oggi viene considerata una realtà con un fatturato di 6 miliardi di dollari complessivamente di movimentazione di cibo appunto effettuata attraverso i sistemi di Uber.
La fermo qua perché dobbiamo andare subito in pubblicità, non possiamo perdere tempo perché stamattina il professor Santoro ha degli impegni importanti, quindi vogliamo sentire che cosa ha da dirci, perché ci ha raccontato che Tria non sa fare i conti e dopo lo racconterà a tutti quanti. Quindi pubblicità, poi torniamo subito insieme al professor Santoro con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio. Ciao, che bello che sei venuta. Hai portato anche tuo figlio.
Ma chi, Marco? Il mio fidanzato?
Ah, non sarebbe bello avere qualcuno che ti fermi prima che sia troppo tardi? Nuova Volkswagen Up, con frenata d'emergenza, navigazione Maps & More e riconoscimento scrittura di serie. Tua da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 399, TAEG 663, anche sabato 22 e domenica 23. Info su volkswagen.it.
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il pensiero delle spese da affrontare. A destra, il solito.
Apri un ciringhito in Brasile, apri un ciringhito in Brasile, apri un ciringhito in Brasile.
Lo sappiamo, gestire i conti di un'attività è stressante. Per questo ci siamo noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 30 settembre la gamma è tua con noleggio a lungo termine Solution da 199 euro al mese oltre IVA per 48 mesi e 80.000 chilometri, inclusi assicurazione, bollo e manutenzione. Così penserai solo al
ciringhito.
Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora.
Siamo fatti per cambiare, anche il servizio di trasporto, perché ora con IKEA hai tutto ciò che vuoi a casa tua senza limiti a soli 49 euro e con zero fatica. Scopri il servizio di trasporto IKEA su ikea.it.
La Scuola Internazionale di Shiatsu presenta i corsi in programma quest'anno attraverso incontri dimostrativi gratuiti di Shiatsu.
Lunedì 24 settembre alle 19.30 e sabato 29 settembre alle 10 al Centro del Benessere in via Pacini 46 a Milano. 02 26 68 12 72.
Info et centrodelbenessere.it.
Quest'anno la regina vola sotto casa vostra in Apecard.
Il modo più dolce e più rapido di riempire la dispensa di miele biologico per tutto l'inverno.
L'apicoltura biologica di Luca Bonizzoni vi consegna a domicilio 12 mieli a scelta col 10% di sconto e senza spese di Apecard per ordini superiori ai 100 euro.
Fate la scorta su info@lucabonizzoni.it oppure da Popo Gusto.
Vi leccherete le dita, parola di regina.
Corri con noi, iscriviti a Corri Bicocca.
Partecipa anche tu domenica 21 ottobre alla prima gara podistica organizzata dall'Università degli Studi di Milano Bicocca in occasione del ventennale dell'Ateneo.
Una giornata aperta a tutta la comunità accademica e alla cittadinanza, all'insegna dello sport e dei suoi valori.
Scegli l'opzione che preferisci, competitiva o non competitiva, 5 o 10 chilometri, e decidi se partecipare individualmente o se creare la tua squadra. L'importante è non mancare.
Iscriviti su corribicocca.it.
Caffeine, incontri con la danza, rassegna di danza contemporanea in ville, teatri, piazze e giardini della Brianza, a cura dell'associazione Piccoli Idilli, dal 16 settembre al 28 ottobre a Villa Greppi, Lomagna Osnago, Montevecchia, Usmate e Robbiate. Direttore artistico Filippo Uchi. caffeinedanza.it.
Vi iscrivereste al PC, un partito agile aperto la terza pista di Sella e di Governo?
Sabato 22, giornata mondiale Car Free. A una città per cambiare, l'iniziativa del gruppo consigliare di Milano Progressista. Alle 18 si parla del partito ciclista italiano e mobilità sostenibile.
E alle 21 Beppe Sala incontra gli universitari milanesi.
Una città per cambiare, fino a domenica 23, in via Annibale Butti 18.
Metro Maciacchini, passante Lancetti tram 2, filobus 90, 91, 92.
Programma sulla pagina Facebook Milano Progressista.
Stai cercando la location ideale per organizzare i tuoi corsi di formazione o ritiri residenziali?
Vieni all'ostello Parco Montebarro di Lega Ambiente, immerso nella natura, a solo un'ora da Milano, con 50 posti letto, sale polifunzionali e ristorazione.
La scelta ecosostenibile per le tue esigenze.
E sul sito c'è anche l'Università delle Erbe Spontanee, ostelloparcobarro.it.
Popolare Network.
Le nove un minuto, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste nella scintillante veste della nuova stagione 2018-2019. Vi abbiamo raccontato questa mattina com'è la donna di Fendi, tra poco il professor Di Stefano ci racconterà com'è la donna di Valori, ma tenga tutto questo ancora nella fondina, così come il fermento da bolla sull'IPO di Van Bright, lo scandalo di Danske Bank e tutte le altre cose che aveva preparato in scaletta, perché adesso dobbiamo dare il benvenuto al professor Alessandro Santoro, che siccome ha impegni più grandi di noi deve essere consultato un po' come l'oracolo fin dalle 9:02 in punto. Professor Santoro, buongiorno, bentornato.
Buongiorno. Grazie, scusate, sono un attimo di...
No, si figuri.
Buongiorno a tutti.
Ci mancherebbe. Allora, il professor Santoro questa mattina mi ha scritto i testi perché vuole essere introdotto con la seguente locuzione. Se Tria fa i conti in tasca a noi, adesso siamo noi che facciamo i conti in tasca a Tria. L'ho detto bene?
Benissimo. Sì, diciamo che in questo momento di grande confusione comunicativa si stanno un po' perdendo, diciamo, i fondamentali, cioè la cosa interessante da fare sarebbe banalmente rifare i conti, e in particolare c'è un aspetto che secondo me meriterebbe molta più attenzione di quella che ha ricevuto finora, è un aspetto di cui abbiamo parlato in realtà più volte, e cioè la questione dell'attuazione delle clausole di salvaguardia, parola dietro la quale si nascondono dei possibili pesanti aumenti dell'IVA che sono stati messi in manovra e che scatteranno automaticamente dal 1 gennaio 2019, a meno che il governo non decida diversamente. Sono l'aumento dell'aliquota del 10% all'11,2, aliquota che si applica a molti cibi, ma anche all'energia elettrica, bar, ristoranti, e dell'aliquota ordinaria, che si applica al 70% delle transazioni, quindi quasi tutto ciò che compriamo, che passerebbe dal 22 al 24,2%. Ora, questi aumenti sono stati cifrati tempo fa in cioè dovrebbero dare un gettito di circa 12 miliardi. E il governo sta discutendo per capire se sterilizzarli, come si dice, cioè trovare delle fonti alternative, oppure se lasciarli scattare per avere maggiori risorse eventualmente da spendere, per esempio, in termini di riduzione di IRPEF. Ora, il punto è che questo calcolo dei 12 miliardi è stato fatto non tenendo conto adeguatamente, a mio avviso, di ciò che è accaduto quando sono stati già in passato applicati degli aumenti all'aliquota IVA. E in particolare l'aliquota IVA ordinaria è già aumentata due volte, nel 2011 e nel 2013. E come dimostrano alcuni studi recenti, in entrambi i casi c'è stata una reazione dei contribuenti, cioè è aumentata l'evasione, è ridotta la compliance, in misura sostanziosa. Ora, se questo fenomeno si ripetesse con l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il gettito che si potrebbe ottenere sarebbe molto inferiore, nell'ordine forse addirittura di 2-3 miliardi rispetto a quanto previsto. Questo che cosa vuol dire? Che se il governo vuole attuare la clausola per usare poi quelle risorse per fare altro, per esempio per ridurre l'IRPEF, potrebbe ritrovarsi con molti meno soldi di quanti pensa. Se al contrario decidesse di lasciare aumentare il deficit, come qualcuno propone, beh, in realtà questo aumento del deficit potrebbe essere inferiore rispetto a quello previsto, perché si perde una fonte di gettito che è stata sovrastimata, e questo vuol dire, a parità di obiettivi, che paradossalmente si liberano delle risorse per fare deficit in un altro modo, per esempio appunto con reddito di cittadinanza o quant'altro. Quindi forse sarebbe consigliabile, piuttosto che scontrarsi a colpi di slogan e a colpi di battaglie personalistiche, qualcuno guardasse dentro questi numeri e cercasse di capire bene come sono stati stimati e magari li ristimasse.
Che è un po' quello che ha fatto lei con la sua bimba, che adesso è un asso delle tabelline, mi risulta.
Asso delle tabelline proprio, no, però ci abbiamo lavorato durante l'estate.
C'è della soddisfazione importante in famiglia, c'è del merito che va riconosciuto a quest'uomo che si chiama Alessandro Santoro. Devo dirle, professor Santoro, però alla fine
mi sono dimenticato di farle fare i dettati. Sì, lo so, avevo privilegiato la matematica sui dettati.
L'ha detto lei, io non l'avrei detto, per no. Cui, come dire, ha fatto tutto da solo. No, io volevo dire un'altra cosa, che alla luce di quello che ci dice, non è che Tria non sa fare i conti, diciamo diciamo che sta peccando forse di eccessivo ottimismo.
Eh beh, ottimismo o pessimismo, dipende da che cosa vogliono fare con questa clausola di salvaguardia, perché, ripeto, se loro volessero veramente far aumentare il deficit, non sto dicendo che sia la scelta giusta, ma se loro lo volessero fare, in realtà l'impatto sul deficit di questa mancata attuazione della clausola di salvaguardia, che è già nei conti perché scatta automaticamente, potrebbe essere inferiore a quella prevista. Quindi questo vuol dire che il deficit che si può fare con altre misure è maggiore a parità di obiettivi. Quindi questo sarebbe in un certo senso stato pessimistico. Invece, se quella clausola serve per ottenere delle risorse, allora possiamo definirlo ottimistico. Ma dipende da che cosa vuole fare il governo. Io sinceramente ancora non l'ho capito, ma magari non sono abbastanza attento, ecco.
Invece richiamo la sua attenzione, quella del professor Di Stefano, a una notizia che ho scoperto proprio in questo momento, che nel 2019 ci sarà il tour di addio dei Kiss, che danno l'addio alle scene dopo 45 anni. Si chiama The End of the Road e secondo me dobbiamo andarci tutti e tre a vedere l'ultimo concerto dei Kiss. Lei viene, professor Santoro?
Io devo dire la verità, tra le bande di hard rock non sono la mia preferita, non le ho mai amate.
Ma chi se ne frega, ci travestiamo come il gatto, come il...
Non lo so, ci penso, diciamo che ci penso.
Ma sì, poi cantiamo tutti I was made for you, for me, no, I was made for loving you baby, e ce ne andiamo tutti quanti a bere una birra in allegria. Anzi, la bevete voi, sta tagliando corto perché io volevo fargli perdere l'appuntamento. Era per quello che la...
sì.
Stavo menando un po' Torrone, la lasciamo andare, professor Santoro. Grazie per essere stato con noi. Complimenti per le tabelline. E adesso torniamo invece alle nostre cose. Dicevamo, eravamo sul fronte dei tecnologici e c'è fermento da bolla sull'iPod di Evan Bright.
Sì, perché il valore dell'azione, che è di $23.
Aspetti, ricordiamo prima che
sì, ricordiamo Evan Bright. Evan Bright è una piattaforma per la creazione di eventi a pagamento gratuiti, è una delle più note e conosciute, quindi evidentemente e senza alcun dubbio ha creato una vera e propria comunità per qualsiasi tipo di evento, che si tratti di eventi diciamo musicali o artistici, piuttosto che di eventi connessi con la formazione o di carattere culturale. E complessivamente è una piattaforma con una pervasività sicuramente mondiale. Non è chiarissimo del tutto il business che viene sviluppato da Eventbrite, a parte ovviamente quello arcinoto della pubblicità e delle sponsorizzazioni per la promozione delle attività e degli eventi. Comunque questo è l'assetto complessivo. È stata fondata 12 anni fa, nel primo semestre di quest'anno ha perso 15,6 milioni di dollari. Bene, il 7 settembre la compagnia ha stimato il valore dell'azione tra 19 e 21 dollari per questa prima fase di collocamento, e martedì è stata collocata a $23. Ieri nei primissimi scambi, che sono antecedenti al vero e proprio collocamento sul mercato, ha registrato un incremento del 70% del valore delle azioni. Venivano scambiate tra 36 e 39,30 dollari, e questo porterebbe a una valutazione complessiva di Eventbrite superiore ai 2 miliardi di dollari, considerando che quello che viene messo sul mercato nella stima appunto di $23 per azione era una quota della società per complessivi $230 milioni.
Tra l'altro, ne approfitto per segnalare a tutti gli ascoltatori che potete utilizzare proprio la piattaforma Eventbrite per partecipare alla presentazione di Recessione e Capoeira, il nuovo singolo del professor Di Stefano featuring Giusy Ferreri. Andate sulla piattaforma e iscrivetevi tutti. Dicevamo poi che oggi volevamo parlare dello scandalo scandalo Danske Bank. Che cos'è lo scandalo Danske Bank di cui oggi, in questi giorni, scrivono un po' tutte le pagine
dei più grandi, è diventato di fatto uno dei più grandi scandali di riciclaggio a livello globale. Complessivamente, se si considera che stiamo parlando di un'ipotesi di money laundering per complessivi 230 miliardi di euro, queste sono le cifre complessive che sono in corso di ricostruzione. È una vicenda che parte da lontano, perché nel 2007 la Banca Centrale della Russia ha segnalato alle autorità finanziarie danesi che erano in corso una serie di operazioni sospette di movimentazione di denaro tra la filiale, appunto, di Danske Bank dell'Estonia e, appunto, conti in Russia. Dal 2007 al 2017 non è stato fatto nulla, non si è intervenuti, è proseguito questo enorme flusso, gigantesco flusso di denaro da e per la situazione da e per, appunto, le filiali estoni e società offshore in tutti i paradisi fiscali, dalle Bahamas alle isole del canale fino soprattutto a Londra. E adesso questo scandalo sta diventando uno scandalo di dimensione globale. Ieri, questa è la notizia che pubblica questa mattina il Financial Times, la National Crime Agency inglese ha aperto, appunto, un'investigazione criminale nei confronti della filiale inglese della Danske Bank. Complessivamente questa inchiesta potrebbe creare dei grossi problemi soprattutto all'Inghilterra e a Londra, perché la stragrande parte dei soggetti detentori di conti correnti erano delle società finanziarie, o meglio schermate, delle vere e proprie fiduciarie, che avevano però base proprio nella capitale londinese. Complessivamente queste società con base in Gran Bretagna avrebbero coperto o nascosto ben 15.000 differenti destinatari di conti correnti e di flussi di denaro attraverso questo complesso giro di riciclaggio. Riciclaggio di denaro non si sa bene da dove, nel senso che non è neppure chiara la provenienza di queste risorse, se si è trattato nello specifico solo di evasione fiscale o invece, come sospettano le autorità, ci possa essere un collegamento con la criminalità organizzata a livello globale.
Senta, professor Di Stefano, la donna di Prada è una dea che veste tubini al ginocchio, monospalla drappeggiati alla vestale e stempera dolcezze intellettuali con ghette alla gaucho e trench oversize. Com'è la donna di valore, invece?
Francamente non te lo so dire.
Un po' più sobria.
Decisamente.
Indossa gonnellone plissé, pencil bomber di ogni e of course le fur conditioner, le pellicce d'aria condizionate esasperatamente leggere lavorate?
No. Anche se devo dirti francamente che non ho nemmeno ben capito di che cosa si stia parlando.
Secondo me quelli che scrivono di moda a un certo punto mettono parole a caso.
Sì, o fanno un copia e incolla da qualcun altro, perché non è molto comprensibile. Insomma, le pellicce con l'aria condizionata la vedo complicata.
Vabbè, ci dedicheremo ai testi e al racconto della donna di valori in occasione della Valori Fashion Week, che organizzeremo certamente quest'autunno, ma non adesso, perché dobbiamo parlare del nuovo guaio per i produttori tedeschi di auto. Sono peggio di Toninelli, hanno un guaio ogni due giorni.
Ma sì, hanno un guaio veramente a settimana. Adesso la Commissione europea teme che le 5 aziende più importanti del paese si siano accordate per limitare lo sviluppo di tecnologie anti-inquinamento. Al centro di questa indagine, che è stata decisa sempre da Margrethe Vestager, il commissario europeo alla concorrenza, appunto, ci sarebbero i cinque principali produttori di automobili: BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche e Audi. Secondo quanto ha detto la Vestager, l'indagine intende scoprire se i 5 produttori si siano accordati per non competere nello sviluppo e nella messa sul mercato di sistemi in grado di ridurre le emissioni dannose. Bisogna ricordare che tra il 2016 e il 2017 la Commissione Europea aveva già comminato multe per 3,8 miliardi di euro ad alcune aziende che producono camion, l'avevamo raccontato anche da questi microfoni, e colpiti da queste mega sanzioni erano state in quel momento Scania, Iveco, con accuse molto simili a quelle che oggi vengono rivolte appunto ai cinque colossi dell'automotive tedesco.
Invece, a proposito di mobilità e di moda, va tantissimo l'idrogeno in questo
moltissimo,
periodo.
Moltissimo, è vero, c'è una vera e propria esplosione di tecnologie ma anche di prodotti fuel cell, cioè che sostanzialmente trasformano l'idrogeno attraverso appunto le batterie, i sistemi di conversione in combustibile per la mobilità, e l'innovazione forse più interessante in questo momento è arrivata ieri da Hyundai Motor, il gruppo coreano, che ha annunciato che già il prossimo anno saranno messi su strada diversi tir alimentati appunto a idrogeno. Per la precisione, il gruppo sudcoreano avrebbe un accordo con la compagnia svizzera H2 Energy per mettere sulle strade elvetiche, quindi europee, 1000 camion alimentati a idrogeno. Questo credo che sia estremamente interessante, perché mentre la trazione elettrica si è dimostrata molto competitiva una volta risolti o affrontati i problemi relativi alle batterie, effettivamente per la trazione, la movimentazione di tir con pesi molto consistenti, 20-25 tonnellate, è evidente che il fuel cell è una tecnologia molto competitiva in termini di prestazioni e soprattutto in termini di riduzione delle emissioni di gas climateranti.
Non c'è solamente il tir all'idrogeno, ieri ho visto che presentavano anche il treno all'idrogeno in Germania, e stamattina campeggia sulla prima pagina del Sole 24 Ore il treno l'Hyperloop di Elon Musk a 1000 km/h, all'idrogeno anche quello?
No, lì dovrebbe essere un mix di tecnologie molto avanzate. Musk, come noto, si diverte a investire in tutte le tecnologie innovative, e questa dovrebbe essere la traduzione delle tecnologie spaziali su cui Musk ha messo parecchi risorse per appunto questo Hyperloop che Musk ha già lanciato 3-4 anni fa, e nel quale avrebbe investito delle risorse anche con diverse polemiche, perché lo ricordiamo, la sua Tesla finora continua ad essere in profonda perdita, e quindi queste continue sue nuove iniziative l'hanno portato più volte nel mirino degli investitori finanziari.
Se non ricordo male, una joint venture Elon Musk e Trenord, quella dal treno da 1000 km all'ora.
La vedo complicata, ma
però insomma interessante. E invece adesso dobbiamo tornare su quello che è stato uno dei cavalli di battaglia del professor Di Stefano nell'ultima stagione, perché siamo arrivati a un capitolo importante, stiamo parlando di Carige, e il titolo di questa mattina è Malacalza conquista Carige. Allora, riassunto breve delle puntate precedenti
riassunto breve delle puntate precedenti, stiamo parlando della crisi violentissima che ha investito la Cassa di Risparmio di Genova. Torniamo alle vicende legate al padre padrone dei Carige, Berneschi, che è stato condannato già in primo grado a pesanti condanne per truffa e per falso in bilancio. Stiamo parlando di condanne intorno agli 8 anni di reclusione, e la Carige poi finita nel ciclone della crisi, e quindi si è riunita l'assemblea, un'ennesima assemblea straordinaria, che ha portato a un consiglio d'amministrazione, ha vinto sostanzialmente la lista promossa da Malacalza, questo imprenditore che da parecchio tempo aveva dimostrato il suo interesse verso Carige. La Malacalza Investimenti ha superato il 30-55% del capitale sociale contro il 16-77% della lista alternativa che era capitanata da Spinelli, l'armatore, il movimentatore di container famoso a Genova, anche perché in passato era stato uno dei presidenti della squadra di calcio locale. Malacalza appunto ha ottenuto il 30,55 e quindi ha espresso il presidente Pietro Modiano, la vicepresidente Lucrezia Reichlin, Fabio Innocenzi, che sarà l'amministratore delegato, e il resto appunto della base del consiglio d'amministrazione, nel quale si troverà anche Francesca Balzani, l'ex vice sindaca del comune di Milano.
Ma dai, hai visto? Nel frattempo, mentre parlava, mi stavo facendo una domanda. Ma il camionista che guida il tir all'idrogeno poi si ferma lo stesso in trattoria, oppure per darsi un tono va nel ristorante stellato?
No, credo che si fermi sempre nella trattoria.
No, l'importante è questo mix di innovazione e tradizione, che poi si ritrova anche nella cucina gourmet, come lei mi insegna. Sono le 9:21 minuti, c'è ancora 3 minuti, deve andare.
Dovrei andare.
Dovrebbe andare.
Se posso, se me lo concedi.
No, per carità. Vuole salutare i suoi ascoltatori, allora?
Sì, saluto gli ascoltatori e buon fine settimana a tutti. Non senza ricordarvi che ieri c'è stata un'importante prima sentenza sulla vicenda delle tangenti, delle presunte tangenti ENI relative alla licenza OPL 42 per la Nigeria, e due mediatori hanno patteggiato delle condanne, e questo viene interpretato ovviamente come un segnale in vista della futura conclusione del processo che Valori segue costantemente udienza per udienza grazie alle cronache di Luca Manes.
Come degli stalker, siete lì udienza dopo udienza, non ve ne andate mai.
Facciamo il nostro lavoro, grazie a Luca Manes.
Vada, sono le 9:22, c'è una 128 all'idrogeno col motore acceso che l'aspetta là fuori. Il professor Di Stefano corre verso una nuova missione di natura personale, ma lo ritroveremo la prossima settimana con un'altra puntata del Giorno delle Locuse, sempre attorno alle 8:35, sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ma intanto il tempo incalza, anzi, the time is now, come canta Nimoloco. Buona giornata e buon ascolto a tutti, cari ascoltatori. Con il Demone del Tardi ci risentiamo con il sottoscritto martedì, con gli Alti della Truppa lunedì mattina, con il prof venerdì, insomma tutto continua ad andare avanti. Ciao, a presto.
Could you accept it? Let's make this moment last. Tempted by scelta amore.